Radio L'Aquila 1. La musica e l'informazione continuano. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. And she don't care. Ticket to Ride. Canzoni in viaggio. Tra musica, canzoni e parole. Conducono in studio Antonella Finucci, Valeria Valeri e Fabio Iuliano.
Ticket to Ride, canzoni in viaggio. Il tema di oggi è viaggio e mare. Ve lo raccontiamo in parole, canzoni e musica.
Abbiamo ascoltato The Ocean, una delle canzoni dei Led Zeppelin, da un album che poi è diventato un album importante, Houses of the Holy. Un oceano che è un po' una metafora del mare di teste che praticamente il cantante e tutto il resto del gruppo, per carità, avevano davanti durante un concerto. Quel mare che per noi vuol dire tante cose, quel mare che vuol dire orizzonti, quel mare che vuol dire andare oltre gli orizzonti. E la canzone fa un po' così, cantando alla luce del sole, ridendo sotto la pioggia, colpiti dal chiaro di luna, dondolando nel grano. Non ho tempo di fare le valigie, sono già al di là della porta. Ho un appuntamento, non posso tardare, per il culmine a cui sono diretto. Andiamo, cantare a un oceano, posso sentire il ruggito dell'oceano. È una delle canzoni che potremmo definire wave song, canzoni che seguono l'onda, come alcune canzoni che hanno mantenuto la stessa tesura, tipo Ocean, The Oceans dei Pearl Jam, o tante altre che contengono il mare come metafora, il mare che ha segnato qualsiasi poesia sin dall'alba di questa arte.
Call me Ishmael, sentenzia uno degli incipit più famosi della letteratura mondiale, Moby Dick, onomatopeico proprio di uno sciabordare di un'onda. Ismaele si mette in viaggio per mare, vuole essere libero, vuole contemplare gli oceani, sperimentare la vita del marinaio, che se vogliamo è la solitudine più sola e più vera di tutte. Un mare di mostri, dal capodoglio bianco fino agli inferi dell'animo umano. Il mare di Melville è una quinta di teatro, non è mai veramente descritto. Quel mare che di solito è libertà, qui è desolazione, è abisso. Però è un mare che cura, è un dottore qui il mare. L'amore per l'oceano e per le esplorazioni è invece il mare che troviamo in Verne, in 20.000 leghe sotto i mari, ad esempio, in cui l'autore fa navigare i suoi personaggi tra mostri marini e descrizioni affascinanti. Qui il mare è mistero, il mare invece è uno stregone, in Joseph Conrad, in La linea d'ombra, Qui una barca non riesce nemmeno a disancorarsi dal porto per prendere il largo, forse in preda a paure, a pregiudizi. Il mare è destino in Hemingway. Il vecchio e il mare è la storia di un uomo che non prende nemmeno un pesce, eppure continua a uscire in mare. È il destino, è la vita di tutti. È la potenza dell'oceano che canta con voce di sirena e non gli si può resistere. Al mare non si resiste, che siano grandi oceani o piccoli mari nostri. Il mare nostrum, il Mediterraneo, per noi italiani è uno stato d'animo, è quasi uno stile di vita. Potremmo parlare, come ci suggerisce Franco Arminio, di Mediterraneo interiore, e quindi tra bussole e reti, tra Europa, Asia e Africa. Il Mediterraneo è un crocevia di scambi commerciali sicuramente, ma anche culturali. È un incontro tra popoli, è ibridazione. Jean-Claude Izzo, per esempio, che è il maestro del racconto di questa ibridazione, si definisce un vero marsigliese, un terzo italiano, un terzo spagnolo e il terzo il resto del mondo, proprio perché la Marsiglia di Izzo è uno spaccato vero e proprio di Mediterraneo. O ancora, altrettanto affascinante, il Mediterraneo di Simenon, che è raccontato nel suo Il Mediterraneo in barca, in cui non lo troviamo nella solita veste di narratore ma di reporter, ed è un reporter che raccoglie storie, storie preziose, e le snocciola al lettore con un talento prodigioso. Quindi il Mediterraneo è anche storia, è storie, è poesia. Il Mediterraneo è geopolitica, è vero, ma è anche geopoetica.
Un po' di coraggio ci vuole sempre, specie se si va per mare, ci ricorda Alessandro Vanoli. Eccolo il Mediterraneo, proprio davanti a noi, che ancora una volta aspetta solo di essere percorso e raccontato. Ma al di là dell'acqua, il Mediterraneo per molti è soprattutto il centro del mondo. I sapienti di Alessandria o di Atene, l'immagine dell'orbe ce l'hanno chiara. C'è una circonferenza al cui interno ci sono tre continenti. Di fatto, chi per professione immagina e disegna il mondo raramente si preoccupa di doverlo percorrere concretamente. E chi lo percorre sa che le carte servono a ben poco e che la differenza in viaggio la fanno solo i sensi e l'esperienza. Non so dire quando esattamente l'aggettivo mediterraneo, continua Vanoli, prese a significare nelle varie lingue europee l'appartenenza ad un luogo specifico, percepibile come unità geografica. Quell'aggettivo era figlio dell'interesse illuministico per la natura e per le relazioni tra natura e società. Un'idea molto indoeuropea di cosa dovesse essere il Mediterraneo. In breviario mediterraneo, Predrag Matvejevic ci ricorda: scegliamo innanzitutto un punto di partenza, riva o scena, porto o evento, navigazione o racconto. Poi diventa meno importante da dove siamo partiti e più fin dove siamo giunti. Quel che si è visto è come. Tutti i mari sembrano uno solo, specie quando la traversata è lunga. Alcuni naviganti prima o poi tornano, gli altri partono per sempre. Si distinguono le navigazioni dopo le quali guardiamo le cose in modo differente, in particolare quelle dopo le quali vediamo diversamente anche il nostro passato e persino il mare.
Sei la conchiglia della battigia che prende il sole e prende l'onda e prende il mare e prende il largo e si rivolta e torna a riva di un'altra spiaggia e torna al sole. Torna all'onda e torna al mare e torna al largo e prende il largo. Sei la conchiglia di acqua e sale che annega il sogno di riposare e lascia un pianto che non si asciuga e va nel mare. Sei la conchiglia della battigia che prende il sole e prende l'onda e prende il mare e prende il largo e torna.
Abbiamo ascoltato un brano prezioso di Gian Maria Testa, Sei la conchiglia. Una conchiglia che prende il largo, poi torna a riva, torna di nuovo al largo e poi di nuovo a riva di un'altra spiaggia. La conchiglia sa sopravvivere perché asseconda le onde, asseconda il flusso del mare ed è per questo che ne riporta la voce sulla terraferma. La conchiglia va di spiaggia in spiaggia, di mano in mano, di collana in collana. È un elemento prettamente femminile, dalla sua forma che è accogliente fino proprio ai gioielli che le donne di ogni epoca hanno indossato. In Marocco qualche anno fa sono state ritrovate una serie di conchiglie forate, usate sicuramente come ciondoli, che risalgono a ben 80.000 anni fa. Le conchiglie rinvenute in Marocco sono dello stesso tipo di altre conchiglie trovate in Israele e in Algeria, a conferma di una diffusione dell'uso di gioielli in quest'area del Mediterraneo già in epoca preistorica. Gli ornamenti, i gioielli, insieme all'arte, sono considerati elementi propri del pensiero moderno perché simbolici, e la conchiglia è simbolo di tante cose, dalla prosperità alla rinascita fino alla fertilità. Non a caso la Venere di Botticelli è dipinta e raffigurata mentre sorge da una conchiglia. La storia dell'arte è piena di conchiglie, anche quella per esempio iscritta nell'architettura prospettica della Pala di Montefeltro di Pietro della Francesca, oppure Caravaggio che la rappresenta come ciondolo appeso al petto di uno dei commensali nella cena di Emmaus, per indicare il riconoscimento della resurrezione e quindi anche qui simbolo di rinascita. Ancora, la utilizza Frida Kahlo nel suo doppio ritratto con Diego, amore tormentato della sua vita. La dipinge Dalì, preziosa e magica, con una perla addirittura al suo interno. E la conchiglia si riconnette al nostro tema del viaggio. Voi avete comprato il nostro biglietto, un ticket to ride, perché si lega ai pellegrini e ai pellegrinaggi. È il simbolo del cammino di Santiago, primo fra tutti, e nel buddismo è uno degli 8 simboli di fortuna e augurio di buon viaggio.
Ogni evento traumatico che travolge l'uomo gli fa ritrovare la forza vitale di riprendere il viaggio, quasi che l'uomo dia il meglio di sé dopo un naufragio. Ce lo insegna Giuseppe Ungaretti con la sua Allegria di naufragi, lo stato d'animo adatto a rimettersi all'opera e ricominciare a vivere. Navigare nell'immenso è del resto, tra le altre, la missione dell'arte. Ad esempio, il sangue di Ulisse conteneva il sale dell'oceano, dirà Osip Mandelstam, un poeta russo. Ma misi me nell'alto mare aperto, dice l'Ulisse di Dante, per sete d'infinito e voglia di conoscenza, anche se procedere oltre Gibilterra è follia. Il mare, infine, diventa infinito nei versi immortali di Leopardi, e tra quelle parole il naufragare è dolce, nel mare diventato infinito, oltre la siepe.
Quasi tutti ricordano il naufragio del 3 ottobre 2013, le 368 vittime e le bare allineate nell'hangar dell'aeroporto di Lampedusa. Morte a pochi metri dalla spiaggia, dalla salvezza, dalla nuova vita. Molto meno sono quelli che ricordano l'altro naufragio accaduto qualche giorno dopo, l'11 ottobre. E da qui parte una delle storie più tristi che io abbia mai ascoltato, ce la racconta Pietro Bartolo, quel medico che poi è diventato europarlamentare. Anche se i numeri non erano meno importanti di quello del 3 ottobre, questo naufragio non è avvenuto a pochi metri dal porto, ma al largo di Malta. Per questo si ricorda meno. Quel giorno a Lampedusa atterrò un elicottero maltese con ben 9 sopravvissuti. Il poliambulatorio sembrava un ospedale da campo in piena guerra. Uno di loro aveva perso la sua famiglia, 22 persone in tutto. Urlava e piangeva, voleva ammazzarsi, non si dava pace. Lo sedammo e riuscimmo a calmarlo. Accanto su una sedia c'era un altro giovane uomo, un siriano anche lui. Aveva la flebo. Stava in silenzio, con lo sguardo spento. Provai a parlargli, ma inutilmente. Poco distante una donna teneva in braccio un bimbo di 9 mesi. Pure lei sembrava assente, come se non fosse lì, come se col pensiero si trovasse altrove, e teneva un bimbo e lo guardava in modo strano. Prima lo stringeva forte, poi se ne distaccava, come se avesse addosso un pacco, continuamente. Dopo circa un'ora, l'uomo decise di raccontarmi ciò che gli era accaduto. Quella donna era sua moglie. Quando il barcone si era rovesciato, erano finiti tutti in acqua. Erano più di 800. Lui era un buon nuotatore e aveva messo il piccolo di 9 mesi sotto al maglione, sul suo petto. Poi, con una mano aveva afferrato la moglie e con l'altra il figlio di 3 anni. Avevano cominciato a nuotare a dorso senza fermarsi, cercando di rimanere disperatamente a galla, aspettando i soccorsi che non arrivavano, un'attesa estenuante. A un certo punto aveva sentito il fiato mancargli, le onde diventavano sempre più alte, la corrente sempre più forte. Aveva dovuto compiere una scelta definitiva, dalla quale sapeva che non sarebbe potuto tornare indietro, sospeso tra la vita e la morte. Aveva dovuto pensare, calcolare, valutare e poi decidere. Cosa? Se avesse continuato a nuotare sarebbero finiti tutti e 4 sotto l'acqua, morti e annegati. Così, alla fine, lo aveva fatto. Aveva aperto la mano destra e aveva lasciato andare quella di suo figlio. lo aveva visto scomparire lentamente, per sempre. Mentre me lo raccontava non smetteva di piangere e non riuscivo a smettere neanche io. Non ho avuto la freddezza necessaria per reagire e controllarmi. Mi sono sentito sconfitto, dice ancora Bartolo. Un medico non dovrebbe farsi veder piangere davanti a tanto strazio. Ciò che tormentava quell'uomo era che pochi minuti dopo, veramente poco dopo, era arrivato l'elicottero per salvarli. Se avessi resistito solo un altro po', adesso mio figlio, quello dei due che ho lasciato andare, sarebbe qui con noi.
Certe volte guardo il mare, questo eterno movimento, ma due occhi sono pochi per questo immenso e capisco di essere solo. Questo è Biagio Antonacci.
Te guardo il mare, questo eterno movimento, ma due occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo, e passeggio dentro il mondo. Mi accorgo che due gambe non bastano per girarlo e rigirarlo. E se è vero che ci sei, batti un colpo amore mio, ho bisogno di dividere tutto questo insieme a te. Certe volte guardo il cielo, i suoi misteri, le sue stelle, ma sono troppe le mie notti passate senza te per cercare di contarle. E se è vero che ci sei, vado in cerca dei tuoi occhi, non ho mai cercato niente, e forse niente ho avuto mai. È un messaggio per te,
sto chiamando qui,
sto cercando di,
sono solo e lo sai.
È un messaggio per te,
sto inventando qui,
prima
to write, canzoni in viaggio, tra musica, canzoni e parole. Conducono in studio Antonella Finucci, Valeria Valeri e Fabio Iuliano.